Sempre una grande emozione poterci rivedere davvero ogni giovedì che passa, aumenta sempre di più davvero l'emozione di poter riscoprire la bellezza della comunione in presenza, che credo che dirò una cosa scontata, è tutta un'altra cosa rispetto ai più bei incontri che possiamo godere tramite web. E abbiamo bisogno davvero di poter consolidare una comunione anche attraverso elementi di presenza, di fisicità che ci permettono sempre di più di essere incoraggiati ed edificati quando abbiamo davanti lo stesso obiettivo, che è quello di crescere, di edificarci e di sapere che il nemico da affrontare non è all'interno delle nostre chiese, ma il nemico da affrontare è esterno. Spesso, soprattutto in questi ultimi periodi, parecchi credenti si sentono militanti nell'affrontare le questioni sociali tanto dibattute. Ci sono tante diversità di opinione intorno a fattori politici, a fattori sociali, su quello che si deve fare, su quello che non si deve fare. Ma credo che se apprezzassimo l'invito dell'Apostolo Paolo, che recita che ogni buon soldato di Cristo non deve riporre la sua attenzione sulle faccende della vita secolare, ma deve invece essere concentrato sul combattimento che è davanti per piacere a colui che l'ha arruolato. Ecco che allora tutti saremo animati davvero da un unico pensiero, un unico obiettivo, che è quello appunto di onorare il Signore, di affrontare le tante sfide spirituali che siamo chiamati tutti, nel proprio piccolo, ma anche nella propria grandezza, sul proprio cammino. Perché la vita cristiana è fatta di combattimento e non è un combattimento di tipo politico, non è un combattimento di tipo sociale, ma un combattimento, come sappiamo, di tipo spirituale. E voglio invitarvi proprio ad aprire la parola di Dio nel considerare un versetto che credo che sia per antonomasia uno dei versetti più citati e anche magari scambiati nelle diverse chat tramite anche le immagini che spesso girano all'interno delle nostre comunicazioni, ma che ritengo sempre di grande importanza rifissare la nostra attenzione, soprattutto considerando il contesto. Nella seconda epistola di Paolo a Timoteo, capitolo 1, versetto 7, possiamo trovare un versetto che ritengo appunto di grande incoraggiamento per le nostre vite. Prima, seconda Timoteo, capitolo 1, versetto 7. Dio infatti ci ha dato uno spirito non di timidezza, ma di forza, d'amore e di autocontrollo. Uno dei versetti che spesso mi cucio addosso perché rappresenta davvero un motivo di grande incoraggiamento nel ricordare quello che Dio ha messo a nostra disposizione. E ripeto, spesso questo versetto circola nei diversi scambi di messaggio, ma credo che, come per ogni verità, quando i versetti vengono estrapolati all'interno del loro contesto, perdono sempre un po' della loro efficacia, mentre quando poi analizziamo il contesto particolare in cui viene collocato, ecco che questo versetto acquista una visione sempre più ampia. E noi, come sappiamo, questo versetto si colloca, come sappiamo, appunto nella seconda epistola di Paolo che scrive a Timoteo, un'epistola che Paolo scrive a questo suo giovane discepolo, che ha ormai già circa 36-37 anni, quando lui si trova ormai negli ultimi istanti della sua vita terrena. Da molti viene considerato questa seconda epistola come il testamento spirituale che l'Apostolo Paolo lascia al suo giovane discepolo Timoteo, quando intorno agli anni 60 a Roma viene, diciamo così, viene imprigionato a motivo della fedeltà del Vangelo, ed è un uomo che sa bene che questa prigionia è un po' diversa rispetto a quella che già aveva vissuto qualche anno prima a Roma, se vi ricordate, che viene registrata nel libro degli Atti degli Apostoli al capitolo 28. Lì era una carcerazione, diciamo così, abbastanza light, abbastanza blanda, perché c'erano degli arresti domiciliari dove lui aveva preso in affitto una casa a Roma, poteva predicare il Vangelo tranquillamente. E lui aveva anche la consapevolezza che il Signore gli desse ancora del tempo da vivere per poter portare avanti l'opera. Qui invece le cose cambiano. Le cose cambiano perché qui invece Paolo ha una enorme consapevolezza che ormai il tempo della sua, diciamo, dipartita è giunto, e sa benissimo, infatti, nel capitolo 4 che ormai lui sta per essere offerto in libazione. Uno dei, molto probabilmente gli storici considerano la sua prigionia uno dei cimiteri più terribili, lì a Roma, che è ancora presente ed oggetto anche di visite turistiche, dove praticamente davvero le condizioni erano molto molto problematiche. Lui, Paolo, sa benissimo quindi che si ritrova di fronte ormai al termine dei suoi giorni, e lui afferma appunto che, a proposito combattimento, lui afferma appunto che di aver combattuto il buon combattimento della fede, di aver conservato la fede. E credo che questa sia una delle espressioni più toccanti che ogni vero servitore può veramente conservare nel suo cuore, sapere che si raggiunge ormai il termine della propria vita terrena e al di là degli errori, al di là delle cadute, al di là di tutto quello che possono essere state anche le situazioni complicate che si è potuto gestire, si arriva però al termine di questa corsa con la consapevolezza di aver conservato la fede. Questo a beneficio, ecco, della chiarezza, non perché la salvezza si possa perdere, ma quando si parla di conservare la fede, si parla di conservare quella genuinità, quella sincerità, quella fedeltà che non so voi, ma oggi diventa sempre più complicato e, come recita pure Paolo in questa seconda epistola, negli ultimi giorni le cose saranno sempre più complicate. Eppure Paolo arriva appunto al termine di questi giorni con la consapevolezza che lui ha combattuto questo buon combattimento della fede e ha conservato la fede, ha terminato la corsa ed è pronto per ricevere quella corona di giustizia che il Signore ha preparato per tutti coloro che avranno amato appunto la sua apparizione. E quindi immaginare un uomo che sta vivendo momenti complicati, veramente difficili, che cosa ci saremmo aspettati da quest'uomo come Paolo? Forse il ricordo di tutto quello che lui ha fatto, magari anche una certa malinconia di quelle che sono le situazioni che sta vivendo, sono tutti atteggiamenti sicuramente di grande comprensione umana, e invece quest'uomo sente in dovere e l'obbligo di scrivere una epistola al suo giovane discepolo. Non so quanti di noi avrebbero avuto nella propria testa l'idea di scrivere una lettera. Perché? Perché sa benissimo che il cristianesimo non sarebbe finito con la sua dipartita. Sapeva benissimo che lui, per quanto fosse stato un servo nelle mani del Signore, era comunque un anello di questa catena di montaggio che il Signore comunque utilizza nel corso dei secoli e porta avanti la sua opera, e quindi avverte bisogno davvero di rinforzare e consolidare la vita di questo suo giovane discepolo Timoteo. Ed è bello, fratelli, perché questo è proprio nell'indole di tutte le persone che hanno amato il Signore, hanno servito il Signore, però si sono anche preoccupati di dare un lascito. Perché si sa che non si è eterni, si sa che non siamo persone che vivono per l'eternità e c'è bisogno di rafforzare le nuove generazioni. Vi ricordate che cosa dice Pietro anche nella sua seconda epistola? Adesso è un passaggio che mi viene in mente. Dice proprio che si sforza di ricordare queste cose, benché già le avesse dette ai suoi destinatari, perché sapeva benissimo che da lì a poco avrebbe lasciato questa tenda terrena. Tutti uomini, quindi con questi animati, sotto il cappello straordinario in cui vengono raccolti e che trova l'autore perfetto di questa sensibilità nel Signor Gesù, quando attraverso quell'ultima cena e in quei discorsi straordinari presenti in Giovanni, nel capitolo di Giovanni, prepara i discepoli proprio per quello che sarebbe stata la loro, diciamo, missione. E quindi in quest'epistola Paolo quindi cerca di incoraggiare Timoteo, di consolidare, di rafforzarlo. E però, fratelli, nello scenario che descrive in questa epistola non ci sono tutti elementi di grande incoraggiamento e di grande consolazione, perché l'Apostolo Paolo recita più volte e indica e specifica persone, senza quindi avere il timore di nominarle, ma le deve segnalare, che purtroppo ad un certo punto della loro carriera, della loro vita e del loro ministero si sono ritirate dietro, hanno indietreggiato. Hanno indietreggiato perché? Perché quando il gioco si fa duro, fratelli, viene poi fuori veramente quello che noi siamo o quello che noi siamo. Fin quando le condizioni, le circostanze sono favorevoli, forse il grano e la pula si possono anche un po' confondere. Ma quando poi le cose cambiano e quando poi ci sono delle circostanze veramente complicate, se la nostra casa è fondata sulla roccia, lo si vedrà, e sì, e se invece è costruita sulla sabbia, crollerà inesorabilmente. E Paolo, purtroppo, nello scrivere a Timoteo, segnala diverse situazioni e capiremo perché poi questo versetto assume un connotato davvero importante. Per esempio, nel versetto 15 del capitolo 1 afferma questo, dice: tu sai questo, che tutti quelli che sono in Asia mi hanno abbandonato, tra i quali Figello ed Ermogene. Che cosa troviamo qui quindi? che tutti quelli che erano dei collaboratori dell'Apostolo Paolo, che erano stati dei collaboratori dell'Apostolo Paolo, in Asia a un certo punto, con una citazione massiva, dice: mi hanno abbandonato, tra i quali Figelio e Emogene. Non sappiamo nel dettaglio chi fossero queste persone, però erano molto probabilmente dei collaboratori in Asia che a un certo punto hanno abbandonato l'Apostolo Paolo. Qualcuno potrebbe dire: vabbè, un caso isolato. Giriamo la pagina, capitolo 4, versetto 9. Cerca di venire presto da me perché Dema, avendo amato questo mondo, mi ha lasciato e se n'è andato in Tessalonica. La segnalazione di un altro latitante, Desaparecidos. Cioè, Dema, anche lui, non sappiamo questo amare immondo associato a Tessalonica che cosa volesse significare, ma credo che non sbaglieremmo se affermassimo che questo amare il mondo significa amare la tranquillità, amare la pacatezza, amare il benessere, amare tutte quelle che possono essere delle attrattive per la carne, ma che sono completamente lontano da quello che invece sono le tensioni spirituali che dovrebbe caratterizzare ogni vero servitore. Non è un caso anche questo. Vediamo invece, poi abbiamo anche Alessandro il Ramaio che ha procurato molti mali nel versetto 14 e poi a un certo punto versetto 16. Nella mia prima difesa nessuno si è trovato al mio fianco, tutti mi hanno abbandonato, ciò non venga loro imputato. Paolo ha dovuto affrontare il primo grado di giudizio e tutti avevano abbandonato. Immaginate un uomo, una punta di diamante per l'opera del Signore che si sarà sicuramente circondato di grandi collaboratori numerosi. Ad un certo punto che vede che i pezzi si perdono piano piano. Credo che la tristezza presente in Paolo non la potremo mai immaginare, però immaginare questo abbandono è veramente pesante da un punto di vista psicologico, perché sappiamo che quando la persona soffre, l'importanza di potersi affiancare a queste persone sostenendo e fortificandolo. Però ecco, Paolo non era uno che puntava il dito. Paolo non diceva: tutto quello che vi ho fatto adesso mi avete ricambiato con questa moneta. Ma Paolo che cosa dice? Il Signore però mi ha assistito e mi ha reso forte. Ecco la bella consapevolezza. Allora non si è imputato, il Signore mi ha reso forte. Sapeva benissimo che al di là dei collaboratori e delle persone con cui possiamo circondarci lungo il tratto della nostra vita cristiana, se la nostra fiducia è nei nostri collaboratori e in queste persone, beh, saremmo veramente messi male. Ma se invece abbiamo la nostra fiducia riposta nel Signore, sappiamo bene che a loro non venga imputato, ma sappiamo che è il Signore che interviene nella nostra vita, al di là delle mancanze di tutti coloro che ad un certo punto scompariranno, perché dobbiamo crederci, fratelli e sorelle, possiamo circondarci anche delle persone più amorevoli, ma poi quando c'è il vero senso del bisogno, ognuno scappa via. È un po' l'indole questa, e questo purtroppo anche all'interno dell'opera del Signore. Però un uomo il cui cuore batte per il Signore non rammarica, un cuore il cui batte per il Signore sa benissimo che siamo esseri umani, non imputa loro, ma dà gloria a Dio perché il Signore non è come un uomo, ma interviene e fortifica e incoraggia. Però in questo scenario deprimente non c'è soltanto esempi negativi, ma c'è per esempio un esempio come Luca, positivo, e poi per esempio c'è una famiglia. Nel versetto 16, molto interessante, che chissà, magari qualche volta potremo anche approfondirla insieme. Nel versetto 16: conceda il Signore misericordia alla famiglia di Onesiforo, perché egli mi ha molte volte confortato e non si è vergognato delle mie catene. Capitolo 1, versetto 16. Che bello questa famiglia, eh? Tanti esempi con tinte molto fosche, però ci sono poi anche degli esempi belli, interessanti. La famiglia di Onesiforo, una famiglia molto probabilmente dell'Asia, che invece non si è vergognato delle catene. In questo scenario, come si presenta Timoteo? Come un uomo che sappiamo, nelle diverse anche parti della parola di Dio, molto efficace, molto equipaggiato dal Signore in termini di carismi, però un uomo che aveva bisogno però di porre davanti a sé bene quello che era un pericolo che stava prendendo piede. Infatti, che cosa dice? Versetto 8. Non aver dunque vergogna della testimonianza del nostro Signore né di me il suo carcerato, ma soffri tu anche per il Vangelo, sorretto dalla potenza di Dio. Qual era il rischio a cui stava andando incontro Timoteo? rischio della vergogna, di vergognarsi. Avete mai provato vergogna per la testimonianza? Allora, innanzitutto volevo dire, c'è una vergogna santa, che oserei dire santa, perché è quella vergogna che è frutto della consapevolezza del proprio stato di peccato o di quanto noi stiamo disubbidendo. Il Signore ci mostra questo e ci fa arrossire. E credo che questa sia una vergogna davvero santa che dovrebbe abitare nella vita di ogni vero figlio di Dio. Il problema oggi è che forse siamo talmente caparbi e ostinati che non arrossiamo più e non abbiamo più vergogna. Però poi sappiamo che invece la vergogna è un grosso nemico, fortemente problematico nella vita anche di tanti credenti. Sappiamo addirittura, fratelli, cari amici, per chi non ha ancora accettato il Signore, che tante persone andranno all'inferno non perché non hanno capito il Vangelo, non perché non hanno frequentato una comunità, ma perché non hanno preso posizione davanti a Dio e davanti alle forze e alle malvagità. Sapete perché? Perché si sono vergognate di fare una scelta chiara. E che cosa dice il Signore Gesù? Che chiunque si vergognerà a me in questa generazione, anch'io mi vergognerò di lui davanti al Padre. Ma quando ci siamo convertiti, quando abbiamo fatto una scelta, non è che il pericolo della vergogna scompaia dall'oggi a domani. Non è tanto il concetto di vergognarsi, fratelli e sorelle, e credo che questo sia verificato anche a voi, come è capitato anche a me, a mia vergogna, in questo caso negativa, quando per esempio mi sono trovato in certe circostanze in cui avrei potuto parlare del Signore e per tanti motivi ci siamo lasciati scappare la possibilità. È capitato questo a voi? È capitato. Non è tanto questo. La vergogna di cui si sta parlando qui è qualcosa di molto più profondo, cioè arrivare a quel punto in cui piano piano indietreggi nell'opera del Signore e incominci a pensare che proseguire questa corsa non ne valga la pena. Se una persona è salvata per grazia mediante la fede in Cristo Gesù, e sappiamo che c'è la certezza della salvezza, ma stiamo parlando di una vergogna che ti fa arretrare, che ti fa, diciamo così, ripiegare su te stesso, dove poi alla fine pensi che quella corsa che hai perseguito fino a quel momento non ne valga davvero la pena. E che cosa succede? Succede un po' come tema, perché quando noi ci arretiamo in questo combattimento, in questa corsa, non è che rimaniamo un terreno, diciamo così, neutrale, no? Verremo catapultati verso tutto quello che sono il fascino luccicoso di quello che offre il mondo. È uno dei fascini più belli che offre il mondo, sapete qual è? La comodità, il comfort, perché noi viviamo in un'epoca che ricerca questo comfort. E quindi tutta questa comodità diventa, anche per il credente, motivo per abbracciarla e fare in modo che questa vergogna prenda piede. E anche l'apostolo, appunto, anche Timoteo, poteva andare incontro a questa grande verità. E per cercare di scuotere Timoteo, infatti dice nel versetto 6, dice per questo motivo ti ricordo di ravvivare il carisma che è Dio in te, quindi ravvivare, proprio di alimentare la fiamma che è in te, e ricorda un po' di alcuni passaggi importanti per Timoteo. Immaginiamo quello che è stata l'educazione familiare con, come sappiamo, la nonna Loide e la madre Eunice, sicuramente è un elemento importante. Però fratelli, il punto, anche se siamo arrivati quasi al termine del tempo a disposizione, però su cui voglio concentrarmi, è che Paolo vuole ricordare a Timoteo che Dio lo ha equipaggiato di uno spirito che non è di timidezza, di paura, ma è uno spirito di potenza, di forza, d'amore e d'autocontrollo. Grazie a Dio per le nostre nonne che ci hanno insegnato il Vangelo, eh? Grazie Signore. Grazie a Dio per le nostre mamme che ci hanno insegnato il Vangelo e hanno rappresentato per noi degli elementi, dei punti di riferimento. Ma fratelli, la vita cristiana la possiamo vivere soltanto unicamente perché Dio ha impiantato in ogni vero rigenerato lo Spirito Santo, senza del quale la vita cristiana non potrebbe essere vissuta. Difatti proprio dice questo nel versetto 14, custodisci il buon deposito per mezzo dello Spirito Santo che abita in noi. Allora adesso gli elementi che evidenzia lo Spirito Santo sono alcune caratteristiche che vogliamo vedere brevemente. Innanzitutto non è uno spirito di paura, di timidezza. Cioè, la persona dello Spirito Santo è talmente influenzante nella vita di ogni vero rigenerato che questo rigenerato dovrà comprendere che non conosce la timidezza e la paura. Questo non significa che saremo dei supereroi, ma dobbiamo conoscere, abbiamo bisogno di questa relazione. E credo soprattutto in tempi di pandemia, come abbiamo vissuto, dove siamo stati isolati dal punto di vista di comunione fraterna, avremmo dovuto, dovremmo apprezzare sempre di più la relazione personale con il Signore attraverso lo Spirito Santo che Lui ci ha donato. Vi ricordate una delle più grandi promesse che Gesù fece proprio in quella notte prima di essere arrestato ai suoi discepoli? Quale fu? Il fatto che sarebbe stato opportuno per i discepoli che Gesù sarebbe stato elevato in Padre, perché altrimenti non sarebbe stato mandato loro il Consolatore, che avrebbe ricordato loro tutto ciò che avevano ascoltato del Signore. Quindi senza la parola, senza lo Spirito Santo, e Paolo nell'Epistola ai Romani capitolo 8 dice che in maniera categorica chi non ha lo Spirito di Cristo non è un figlio di Dio. Potrà essere un evangelico, ma non è un figlio di Dio. E sappiamo che c'è oggi una grande preoccupazione affinché si capisca bene che l'appartenenza ad un gruppo evangelico non significhi rigenerazione, ma la rigenerazione è l'atto sovrannaturale di Dio che interviene nella vita di una persona quando questa persona si piega con la faccia a terra, lascia tutto quello che sono i propri rinunce, le proprie pretese e riconosce di aver bisogno di essere salvato. Dio interviene con lo Spirito Santo, e quello Spirito Santo è uno spirito che non è di timidezza. Infatti sempre Paolo in Romani capitolo 8 dirà che noi non abbiamo ricevuto uno spirito perché ricadere nuovamente nella paura, ma uno spirito che ci dice e ci fa gridare Abba Padre. Poi ci dice che cosa, fratelli? Che quindi uno spirito di forza, uno spirito di potenza potremmo anche diciamo così evidenziare. E questo ci ricorda appunto l'importanza che questa forza che Dio ha messo a disposizione possa essere esplicata. Vi ricordate anche quando i discepoli, in quell'incontro ultimo, prima dell'ascensione del Signor Gesù al Padre, ricevettero queste parole straordinarie. Voi mi sarete testimoni quando verrà su di voi lo Spirito di potenza. Com'è possibile essere testimoni? Certo, testimoni nella piazza, fratelli, potrebbe anche darsi che non ci sia bisogno dello Spirito Santo. Ma quando bisogna affrontare anche momenti in cui si è a rischio anche della propria persona in tutti i sensi, lì o c'è una legge fuori, superiore nella nostra vita, o altrimenti è probabile che incominceremo a indietreggiare. Però non è soltanto uno spirito di potenza. Perché? Perché il Signore non vuole soltanto delle persone che non abbiano semplicemente coraggio, persone che riuscissero, diciamo così, a superare con grande slancio quelle che sono le diverse sfide che sono presentate sul proprio cammino. Ma il Signore sa che a questa potenza bisogna abbinarla anche poi all'amore. Perché altrimenti possiamo, se ci concentrassimo soltanto sulla potenza, diventare dei super energici, delle persone che magari pensano di poter fare ogni cosa, e purtroppo in certi ambienti che sono carismatici si concepisce il cosiddetto evangelo di potenza attraverso tante manifestazioni che non sono potenza. Ma poi c'è la potenza abbinata all'amore, perché l'amore, come sappiamo, è la via per eccellenza che Paolo ricorderà nella sua prima epistola ai Corinzi al capitolo 13, verso la quale dovremo incamminarci, perché in questo amore impareremo a tollerare, impareremo a sopportare, impareremo a gioire con la verità e impareremo anche a soffrire per l'ingiustizia. Quindi uno spirito di potenza, di amore, ma anche, fratelli, uno spirito di autocontrollo. Perché io mi rendo conto del grande bisogno di regolamentare, equilibrare tutto quello che è presente all'interno del nostro DNA di peccatori incalliti attraverso una vita che sia sottoposta all'autocontrollo. In un mondo, fratelli, sempre più squilibrato, sempre più disordinato, sempre più sottosopra, dove ormai è tutto ingestibile, una delle testimonianze più efficaci che un vero rigenerato potrà mostrare è quando, per mezzo dello Spirito Santo, riesce a controllare tutti quelli che sono degli istinti, delle passioni, delle reazioni, delle azioni, delle parole che potrebbero rovinare è sicuramente, per esempio, uno degli aspetti emotivi molto problematici in questo contesto, come stiamo vedendo, è la paura. Sappiamo bene che la paura è una emozione presente in tutti gli uomini che può portare a delle reazioni incontrollate. E una delle reazioni incontrollate è proprio quella di indietreggiare, perché abbiamo un istinto di conservazione, un istinto di preservazione, che quando si trova a mettere in repentaglio i propri interessi a tutto tondo, cercherà sempre di conservarli. Ma quando invece questo spirito permette di controllare queste emozioni, ci permetterà veramente di livellarli, di equilibrarli, ecco che la nostra vita riuscirà, non con un atteggiamento da gradasso o da tracotanza o superbia pensando di farcela da solo, ma di trovare quella silenziosamente quella forza dello Spirito Santo capace di poter portare avanti il ministero. E infatti, fratelli, con questa situazione ecco che vuole quindi incoraggiare Timoteo dicendo non avere dunque quindi vergogna, perché poi nel versetto 12 dirà proprio questo: è anche per questo motivo che soffro queste cose, ma non me ne vergogno, perché so in concreduto e sono convinto che egli ha il potere di custodire il mio deposito fino a quel giorno. Perché Paolo era disposto a perdere tanto? Perché non si vergognava di tutto questo. Perché sapeva in chi aveva creduto e sapeva che colui che ha iniziato l'opera buona l'avrebbe portato a termine e che quel deposito, quell'eredità, sarebbe stata custodita direttamente dall'autore di questa grande salvezza. Allora possiamo, credo, avere diversi motivi per poter davvero esaminarci, per poter essere incoraggiati, per poter essere esortati, per chi non conosce e chi non ha fatto ancora un'esperienza personale, per poter davvero fare uno slancio, un salto di reni e riconoscersi davvero bisognoso di accettare questa grazia di Dio, che oggi ha ancora una finestra aperta, ma come sappiamo nessuno è garante della propria esistenza ancora su questa terra, e quindi il Signore dice oggi di accogliere questa grazia. E per chi sta correndo e sta combattendo questo buon combattimento, di essere ulteriormente incoraggiato sapendo che lì è pronta una corona di giustizia preparata per tutti coloro che termineranno con fedeltà questa corsa. A Lui sia la gloria. Amen. Amen.